Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere le gacce dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Se avete ascoltato bene questa parola, tutta questa parola ci invita ad entrare chiaramente e forse un po' scontatamente, direte voi, in un tempo di attesa. Questo noi quasi quasi lo comprendiamo, però ci sfugge un po' qual è l'oggetto di questa attesa e quanto valga la pena, ossia lecito sperare, cioè attenderlo. Qual è l'oggetto dell'attesa? Beh, noi diremmo la nascita di Gesù, ma Gesù è già nato. E quando abbiamo detto che l'oggetto dell'attesa è la nascita del nostro Signore, sapendo che è già nato e tutto sommato la nostra vita non è cambiata, allora noi pensiamo che questa attesa sia figura di qualche atteggiamento che non sappiamo riprodurci, mancando in modo sostanziale a questo appuntamento. Allora la parola di stasera ci verrebbe incontro per darci qualche dritta interessante e capire che cosa stiamo aspettando e perché lo aspettiamo. Fa riferimento questa parola ad eventi che sono accaduti un tempo nella storia di Israele. Soprattutto si concentrano intorno alla distruzione del Tempio e alla deportazione di Israele a Babilonia. Un momento di grande smarrimento. Perché? Perché chi poteva riconoscersi nel Tempio sapeva chi era. Se quando gli hanno tolto a Israele questo luogo della benedizione, il luogo della presenza di Dio in mezzo a loro, Israele non ha saputo, non c'era, non aveva un'altra legge Israele, aveva la legge che Dio gli aveva dato, non aveva altri criteri per capirsi, aveva quelli che Dio gli aveva donato, non aveva nessun altro linguaggio se non quello che Dio aveva voluto inaugurare con lui attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, poi Mosè, poi i profeti. Dunque Dio al centro della storia di questo popolo. Ma se uno toglie Dio dall'interesse di questo popolo, se questo popolo si dimentica del suo Dio, ecco la catastrofe, ecco il momento difficile, ecco la deportazione, la distruzione, la dispersione, tutte categorie che hanno sempre accompagnato questo popolo. Allora, Isaia nella prima lettura diceva: consolate, consolate il mio popolo, perché già ha pagato troppo per essersi allontanato da Dio, è ora di ritornare, è ora di dirgli che si può ricostruire. Dunque un annuncio di ricostruzione. Anzi, dice Isaia, sali su un alto monte e mettiti nel posto più alto, per Israele il posto più alto era proprio il Tempio. Allora uno che deve dire una cosa autorevole a Israele si mette là sopra e dice, proprio davanti al Santo dei Santi, dice: ascoltate, è arrivato il momento in cui Dio può ricominciare una relazione, e sarà lui a stabilire il modello e il linguaggio per ristabilire questa relazione. E Israele poi questa esperienza l'ha fatta, diciamo noi, l'ha fatta quando un tempio veniva distrutto, l'ultimo nel 70 d.C., ma una chiesa nasceva con una idea nuova, con una realtà del Tempio che non è più un luogo, ma è una comunione tra persone, non è più un punto elevato, ma è qualcosa dove gli uomini possono constatare, vivere, celebrare, condividere questa relazione con Dio. Non un Tempio dove andare a portare cose, ma un Dio che sta in mezzo a tutti, vive con tutti e si fa conoscere proprio nella relazione, nel rapporto, nel perdono vicendevole, eccetera, tutte le categorie che conosciamo. Questo allora, questa è la situazione. Il Tempio è stato distrutto, una logica, un culto viene messo da parte, un altro culto nasce, migliore, più a portata di mano degli uomini e più specchio della logica di Dio, una relazione tra Padre, Figlio e Spirito che possa essere rappresentata, vissuta, sperimentata nella relazione tra gli uomini. E il Vangelo di Marco dice che questo popolo si prepara a questo evento chiedendo perdono per i peccati, rifacendo la liturgia del passaggio del fiume, il Giordano, e rientrando in quella categoria di un popolo che passa nell'acqua, che passa attraverso le stabilità per entrare in un patto, in un'alleanza. Questo è il quadro. Ma noi come ci entriamo? Che cosa vediamo? Come possiamo uniformare la nostra attesa, o meglio capirla la nostra attesa? Questa lettera, la seconda lettera di Pietro, ci aiuta veramente. Entriamoci insieme. Dice Pietro: non dovete perdere di vista, fratelli, una cosa importante, che davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni con un giorno solo. Sapete che sta dicendo Pietro? Dio questa giustizia l'avrebbe potuta compiere subito, non l'ha compiuta, ti ha lasciato un tempo, perché tu cresca di generazione in generazione, fino alla misura perfetta, dirà Paolo, che conviene alla piena maturità di Cristo. Dunque, tutti quanti noi, prima di tutto, stiamo camminando, ci stiamo uniformando a questa immagine che Dio ha ben chiara davanti a sé, che è l'immagine del Figlio suo. Dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8 che Dio, quelli che da sempre ha conosciuto, li anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Dunque noi portiamo questo invito, questa prospettiva. Allora ecco che si fa più chiaro che cosa stiamo aspettando, qual è l'oggetto della nostra attesa. L'oggetto della nostra attesa è il momento in cui noi ci specchieremo nel Figlio e il Figlio si specchierà in noi. Noi ci troveremo totalmente compiuti in Lui e Lui, meraviglia, si vedrà totalmente compiuto in noi, poiché Egli è il capo e noi il corpo di un'unica realtà, che è la Chiesa che Cristo ha istituito. Allora, questo è l'oggetto dell'attesa, un incontro diverso dagli altri. Negli altri incontri noi dovevamo partire, oppure Dio doveva partire, in questo incontro noi ci specchieremo. Ora voi dite, ma noi non possiamo ancora specchiarci, è vero, non possiamo ancora specchiarci. Dobbiamo ancora camminare, generazioni devono ancora compiere quello che manca per arrivare fino a specchiarsi in Cristo. Noi portiamo un testimone, questo testimone si chiama speranza, anzi diciamo nella liturgia, beata speranza, che tradotto in italiano sarebbe felice attesa. La felice attesa, come quella di una mamma che attende il figlio che nasce, è felice attesa perché? Perché riproduce nell'oggetto dell'attesa quello che è un figlio da gioia, almeno fino a qualche tempo fa era così. Allora, una felice attesa è la certezza che l'obiettivo è sicuro, è vero, è autentico, è piacevole, è un compimento, è qualcosa che dà gioia. Bene. E poi dice ancora Pietro: non vi preoccupate, perché il Signore non ritarda nell'adempiere alla sua promessa. Non c'è un momento in cui una generazione può dire, ma in questa il Signore si è un po' distratto. Molte catastrofi sono accadute, molte cose ha fatto l'uomo contro l'altro uomo, ma Dio non è mai venuto meno. E anche se l'umanità si appresta a scristianizzare la storia, di generazione in generazione la sapienza, lo Spirito di Dio genera nelle generazioni, generazioni di santi. Allora, non ritarda certamente, come certi credono, chi crede, questi impiastri che conosciamo noi, che eccetera, eccetera, non voglio entrare in polemica stasera perché stamattina lo esagero. Ma costui usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo a benedire. Questa è la logica di Dio. Lui usa pazienza, lui aspetta, visto che noi non riusciamo ad aspettare, lui aspetta, lui ha deciso di aspettare, nell'attesa, questa è la pazienza, l'attesa che nessuno, che tutti ci convertiamo e nessuno perisca. Qual è l'obiettivo di Gesù Cristo? Che io e te siamo una cosa sola, anche se sia una cosa sola. Come vedi, loro non lo sono ancora, ma noi lo siamo, opereremo ancora. Stavolta manderemo lo Spirito, e lo Spirito rimetterà insieme tutte le relazioni che ancora non funzionano. Perché il giorno del Signore verrà in modo improvviso, come un ladro, no? Verrà da ladro, come un ladro. Cioè, quando uno non se l'aspetta, attenzione, perché è importante. Allora i cieli, allora guardate, dice Pietro, perché qua adesso incontriamo la nostra difficoltà con l'aggettivo. Dice, allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra, con quanto c'è in essa, sarà distrutta. Ti piace questo? No, che non ti piace. Ti farsi paura. Allora, prima dicevi davanti a tutto il mondo, aspettiamo la venuta, la seconda venuta del Messia. Quando senti queste cose dici, non aspettiamo nessuno, aspetterà qualcun altro. E adesso no, però. Adesso abbiamo due o tre cosette da fare, niente terra che si dissolve. Amici, quando Piero diceva questo, chi ascoltava, chi leggeva queste parole, aveva già visto dissolversi la terra, il tempio era caduto, Gerusalemme era distrutta, non era rimasta pietra su pietra come Gesù aveva detto. Allora Piero sta dicendo, quella terra è stata distrutta, quel modo di essere è stato cambiato, qual è il prossimo modo di essere? È quello della comunione tra fratelli, è quello in cui nessuno più è scriba, è fariseo, è sadduceo. Ma Cristo è tutto in tutti e noi celebriamo e viviamo questa liturgia dentro la nostra vita di tutti i giorni. Tutte queste cose, tutte queste logiche devono dissolversi. Ma voi nella santità della vostra condotta e nella pietà, cioè guardando bene, attendendo bene al cambiamento del vostro cuore, allo scioglimento del cuore, attendendo e affrettando, bella questa. L'ebraismo ce l'ha molto chiaro, noi no. Attendendo vuol dire aspettiamo che venga e affrettiamo che venga. Aspettiamo perché da Dio viene questa cosa. Ma l'affrettiamo come con la pietà. L'affrettiamo, se volete capire meglio, con la preghiera, con l'esercizio della carità, con l'amore fraterno, con la richiesta di perdono e l'offerta di perdono. Noi aspettiamo che Dio ricostruisca questa logica, questa relazione, e facciamo in modo che questo già si cominci a costruire. Poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, fratelli, oggi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchie e irreprensibili davanti a Dio. Cioè, abbandonate il modo di pensare del mondo. Abbandonatelo presto il modo di pensare del mondo, perché è stolto. Lo dicevamo anche stamattina, questo mondo, con la scusa di rispettare tutti, obbliga i tuoi figli a fare Halloween. Ma sempre per rispettare tutti obbliga i tuoi figli a non parlare di Gesù a Natale. Questo non è rispetto, questa è dittatura, capisci? Non è rispetto. Il rispetto prevede che io vengo incontro a te e a te ti permetto di celebrare le tue cose e permetto all'altro di celebrare le sue cose nel rispetto della mentalità di questo e di quello. non accomunandole ma distinguendole perché ognuno si sappia riconoscere dentro i linguaggi nei quali è nato e cresciuto. Dove stai tu? Dove ti metti rispetto a questa cosa? Sei solo un polemico, sei uno che non parla, sei uno che non dice niente per non scomodare nessuno, sei uno che si assimila a tutto pur di non vivere questa cosa, o chi sei? Se vogliamo affrontare questa venuta, se vogliamo mostrare al mondo che noi stiamo veramente aspettando qualcuno e non stiamo difendendo il modo di pensare, allora cambiamo il cuore. Ma facciamo sentire alta la nostra voce. Mettiamoci in un posto elevato a dire: voi avete smesso di pensare, di aspettare, noi aspettiamo ancora. Voi pensate che la storia sia solo una questione di cicli della natura che si susseguono? Questa un'idea pagana, un'idea vecchia. Noi abbiamo conosciuto il Figlio di Dio, noi abbiamo praticato le sue vie, noi l'abbiamo ascoltato parlare nella nostra vita attraverso il suo Spirito, noi sappiamo in chi abbiamo riposto la nostra fiducia. Questa è la nostra fede. Poi vogliono apprezzarci, che poi vogliono disprezzarci, che vogliono farci vivere o farci morire, questo non dipende da noi. Da noi dipende solo la testimonianza che Cristo è nato, che è sempre in mezzo a noi, e sempre sarà tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu hai dilatato il tempo. Hai dilatato la storia perché gli uomini potessero trovarti, cercandoti con cuore sincero, sapendoti vicino a ciascuno di noi. E in questa storia hai fatto conoscere il mistero nascosto dai secoli. Ce lo hai mostrato non come un disegno lontanissimo e impenetrabile, ma come un uomo, un figlio, uno col quale possiamo relazionarci, che possiamo immaginare, che possiamo amare anche con la nostra realtà contraddittoria. Padre Santo, il tuo Spirito è testimone di questo dono di infinita grazia. Ora, se la nostra vita è diventata così tiepida, la nostra fede così mediocre, la nostra carità così poco credibile, la nostra fede così vuota e la nostra speranza così frammentaria, tu rialzaci, ricostruisci questo tempo, ricostruisci la tua Chiesa, ricostruiscila sul sangue dei martiri, sulla confessione di tutti gli uomini e donne di buona volontà. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa. È la tua sposa, è il corpo del tuo Figlio. Sono le membra che tu hai chiamato perché diventino sante e rendano santo questo mondo come una nuova oblazione, come una nuova offerta. Dona alla tua Chiesa e al Papa la forza e il coraggio di affrontare questa generazione stolta, lontana, dal cuore chiuso, e che torni ad essere la tua eredità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo mancato in molti modi a realizzare questa attesa, a rendere nota questa speranza che portiamo, a darne ragione davanti a tutti i popoli, per egoismo, per stupidità, per mediocrità della mente e del cuore, per il nostro peccato, che mai fa spazio alle tue vie e alle tue leggi. Padre Santo, perdona a noi i nostri peccati, e aiutaci a perdonare i debiti che gli altri hanno nei nostri confronti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, siamo testimoni della fragilità della nostra povera umanità in molti modi. Conosciamo uomini che amiamo, che sono nel dolore, nella difficoltà, nell'amarezza, nella solitudine, che lottano contro la morte, che portano onorevolmente la malattia, che sono schiacciati da molte cose. Ma tu hai impresso il tuo sigillo ai tuoi figli. In forza di questo patto tu li porti a salvezza. Abbi compassione dei più deboli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, viviamo in una realtà corrotta, piena di contraddizioni. Non permettere che anche noi siamo mai tentati di parlare il linguaggio dei pagani e di uniformarci al loro operato. Rinnovaci nel cuore e nella mente, fa che diventiamo testimoni del tuo amore in mezzo a questo mondo. Ti chiediamo di prepararci con cura all'attesa di questo Natale, di comprendere bene qual è l'oggetto della nostra speranza e di vivere nella carità fraterna. I santi doni che tu ci hai fatto, te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.